Salve cari amici di Reggio Euforia, buonasera, anzi perché questa trasmissione andrà in onda stasera. Io speravo di avere con me delle persone che potevano partecipare a questa trasmissione stasera e in particolare volevo chiedere alle persone che hanno partecipato alla riunione che c'è stata ieri qui a Roma se potevano rilasciare qualche intervista oppure parlare un attimo con me delle cose che sono state discusse appunto in questa riunione. Purtroppo non è stato possibile, nessuno di loro ha accettato e fra l'altro è una riunione di un tipo ancora diciamo più ristretto e ancora più segreto in qualche modo di quelle che si tengono a Tor d'Argentina, che pare quasi incredibile perché io non posso dire dove era questa riunione. Era comunque una riunione di diversi gruppi antiproibizionisti, in primo luogo era un'assemblea dell'ASCIA e quindi era presente il suo segretario naturalmente Giancarlo Cecconi e altri aderenti all'ASCIA, era presente anche un Alberto Sciolari che è dei pazienti impazienti cannabis ed è il presidente di pazienti impazienti cannabis, erano presenti dei rappresentanti dei growers, i growers sarebbero coloro che gestiscono e che in qualche maniera gravitano intorno al mondo dei negozi cosiddetti non solo canapa o comunque sono quei negozi dove puoi trovare tutto per la coltivazione e anche i semi di canapa che vengono detti per collezione. Poi in realtà naturalmente tutti sappiamo benissimo che tante persone che comprano in questi negozi poi usano l'attrezzatura per coltivarsi la canapa in casa o sulla terrazza o sul balcone o in campagna, comunque usano poi quello che comprano esattamente per l'attività di coltivazione di canapa. E la posizione dei growers è abbastanza interessante, nel senso che ho sentito dire ieri che su circa 140 negozi che erano in quella sede rappresentati da una persona, di questi 140 un 10% circa sono persone che sono disposte poi a mettere la faccia su una battaglia in qualche modo antiproibizionista, perché è una realtà estremamente variegata. C'è chi ha aperto un negozio del genere unicamente perché è un business e naturalmente non vuole avere niente a che fare con l'aspetto del politico dell'antiproibizionismo, proprio perché non ha nessuna intenzione né interesse a confondersi con la politica, ma vuole fare il suo affare, punto e basta, e anche perché è un settore che tira nonostante la crisi economica, nonostante la crisi in generale del piccolo commercio. Ci sono alcuni settori, pochissimi, che continuano a essere in crescita e fa quello appunto questo tipo di negozi. C'è chi addirittura del suo negozietto di semi di canapa ne fa occasione di spaccio, perché già spacciava prima e poi adesso con la copertura del negozio, per carità non voglio assolutamente dire che siano una maggioranza per niente, però una percentuale anche di questi negozi naturalmente lo usa per business sia legale che illegale e quindi a maggior ragione non vuole essere assolutamente confuso con l'antiproibizionismo, con le battaglie politiche, perché vuole dare nell'occhio meno possibile. E c'è chi lo fa per passione, però ugualmente non si vuole mescolare con la politica perché non è sfiduciato completamente e non ha più alcuna fiducia nel fatto che i politici possano in qualche maniera migliorare la situazione esistente, e si accontentano diciamo di poter avere un'attività del genere, perché questo li gratifica anche da un punto di vista proprio lavorativo, di soddisfazione personale, però non se la sentono di partecipare in nessun modo a un'eventuale iniziativa politica. E oltre a pazienti e pazienti cannabis, growers, l'ASCIA, c'erano anche altri rappresentanti di altre associazioni, però qui si entra appunto nell'indefinito e in un certo senso nel clandestino e quindi non ve ne parlerò. È interessante questo aspetto del segreto, è interessante perché questa è tutta una vasta fascia di antiproibizionisti italiani che si muovono in maniera diciamo in questo caso e in questo senso per questo aspetto completamente opposta a quella dei radicali. Cioè laddove i radicali fanno disobbedienza civile e denunciano alla questura esattamente quello che vanno a fare e se distribuiscono, se si portano delle piante dietro, in questo caso invece c'è stata una lunga abitudine a tenere tutto quanto nel silenzio, nel sotterraneo, nel non detto, nel non dare troppo nell'occhio, anche perché a differenza dei radicali queste persone sono state e sono tuttora fortemente perseguitate dalle forze dell'ordine per le loro iniziative, per cui se abbiamo visto da una parte che molti processi ai radicali per disobbedienze civili si sono conclusi con un niente di fatto da un punto di vista proprio penale, da un punto di vista di sanzioni dirette, da un punto di vista di arresto e di conseguenze, invece molte delle azioni del mondo, diciamo, antagonista, chiamiamolo così, che fa riferimento ai centri sociali occupati, autogestiti, questo tipo di anticorruzionismo, è stato fortemente perseguitato e molti di loro si sono fatti anche la galera o comunque sono a rischio di finirci continuamente. Un altro atteggiamento un po' diverso, diciamo, in qualche modo, che io ho trovato è anche quello rispetto alla stampa. Sicuramente i radicali sono silenziati rispetto alle loro iniziative sulla droga, ma anche su tutte le altre iniziative sono silenziati dagli organi di informazione e questo è verissimo. Vediamo magari che escono nelle agenzie ogni tanto, però non riescono poi a bucare quel muro invisibile che c'è fra le agenzie e i giornali di grandi tirature. Nel caso invece del mondo antiproibizionista antagonista, sicuramente questo succede ancora prima, cioè blocca viene ancora prima, cioè non riescono neanche ad arrivare alle agenzie, anche quando organizzano manifestazioni alle quali partecipano decine di migliaia di persone. Questo mi ricordo, lo osservai anche nell'articolo che scrisse dopo la Emilia Maiorana March, mi pare del 2010, sui giornali si trovavano pochissimi trafiletti ripresi poi col copia e incolla dalle agenzie, ma nessuno dei giornalisti era venuto in mente di andare di persona a vedere che cosa accidente facessero 100.000 ragazzi riuniti tutti quanti nel centro di Roma, perché fossero lì e che cosa volevano in qualche maniera esprimere. E quindi un lamento che veniva un po' da tutte le associazioni, nemmeno un lamento, una constatazione che veniva un po' da tutte le associazioni presenti ieri, era che nonostante che magari i loro siti e i loro blog abbiano delle grosse visualizzazioni e siano letti e seguiti da decine di migliaia, in alcuni casi da centinaia di migliaia di persone, nonostante questo non riescono assolutamente mai, mai, mai a comparire nemmeno nelle agenzie. Qualche volta attraverso magari il sito di ADUC, appunto, o attraverso il sito di Radicali Italiani, cioè addirittura devono passare attraverso i radicali o attraverso l'ADUC per riuscire a uscire nelle agenzie e rappresentano un mondo che magari non è organizzato, non è strutturato, però è veramente ampio e quindi queste cose che non vanno, che non escono, questi comunicati, questi articoli che non arrivano alle agenzie sono rappresentative di un mondo di centinaia di migliaia di persone. E questo è qualcosa di veramente grave e che fa anche riflettere, naturalmente poi bisogna vedere anche gli atteggiamenti che i gruppi tengono con la stampa e sicuramente, come io dico dei radicali, che certamente esiste la censura e il cosiddetto infame regime e la peste italiana e il caso Italia, però qualche responsabilità l'abbiamo anche noi nella maniera in cui ci poniamo, come reagiamo, come comunichiamo, così ugualmente si può dire anche per questi gruppi che qualche problema lo pongono anche loro. Anche perché se una riunione è clandestina, non si può dire neanche dove è avvenuta, si capisce che nessun giornalista può partecipare, nessuna notizia può uscire. Io non ho potuto fare delle interviste che volevo fare, volevo fare una serie di domande, volevo che loro stessi mi registrassero una serie di domande, magari da porre ai politici, magari se potevano anche riuscire a porle davvero ai politici candidati a queste elezioni, e sarebbe stato interessante vedere come avrebbero risposto i politici candidati, perché poi purtroppo spesso le persone in campagna elettorale sono antiproibizioniste o cavalcano altri temi, diciamo, popolari, poi però quando sono arrivati a destinazione e sono stati eletti, spesso poi per 3-4 anni si dimenticano un po' di essere incisivi nell'azione che pure potrebbero in qualche modo portare avanti, e bisogna andare alla prossima campagna elettorale per risentirli, organizzare convegni, farsi vivi e alzare la voce sul tema antiproibizionismo. In particolare ieri sera si parlava della canapa, cioè non dell'antiproibizionismo in generale, si parlava specificamente della canapa e della legalizzazione della coltivazione domestica della canapa. Questo perché la riunione principalmente era una riunione dell'ASCIA, che io ricordo l'ASCIA è l'Associazione per la Sensibilizzazione sulla Canapa Autoprodotta in Italia. Io spero presto comunque di avere in collegamento uno di loro, sono mesi e mesi che glielo chiedo e quindi spero presto di averli. E quindi si parlava proprio di canapa specificamente. D'altra parte, questo io rispondo anche a delle obiezioni che mi sono venute anche da altre persone. E sicuramente per l'antiproibizionismo radicale il discorso canapa è molto riduttivo, nel senso che legalizzando soltanto la coltivazione domestica della canapa non si scalfisce neanche il discorso della libertà dei consumi e la libertà dei comportamenti privati. Si scalfisce in parte il discorso dei guadagni delle mafie, e certamente dal punto di vista economico la tassazione comunque sarebbe effettiva e sarebbe comunque un'entrata per le casse dello Stato, il risparmio invece per le spese che vengono fatte per perseguitare i consumatori, diciamo che si ridurrebbero ma non sarebbero annullate. Quindi nell'insieme è un discorso che si può chiamare riduttivo, minimalista, però bisogna anche tenere presente, come tante volte vi ho detto, che anche a detta non soltanto mia, ma anche a detta di la Global Commission, anche di altri movimenti antiproibizionisti sulla canapa che si stanno muovendo e che stanno crescendo in tutto il mondo, il discorso della canapa è un primo passo per gradualmente uscire da quelle che sono le strategie proibizioniste che ci stanno affliggendo da così tanti anni e che sono così ormai concatenate e anche incancrenite nel tessuto sociale, che sicuramente sarebbe un grosso shock. Io non dico non sarebbe possibile, ma sarebbe un grosso shock domattina uscirsene appunto con la cocaina venduta al bar o con l'eroina venduta, non so, in drogheria mi viene in mente comunque. E quindi bisogna comunque prevedere per l'uscita dalle strategie proibizioniste, pur accettando, per chi accetta totalmente l'analisi antiproibizionista, e per chi vorrebbe vedere comunque la legalizzazione di tutte le sostanze, è chiaro in ogni caso che questa deve avvenire in maniera graduale, e il primo passo è riconosciuto da tutti, è la battaglia per la libera coltivazione. La libera coltivazione che si configura in Italia, in Europa, con i Social Cannabis Club, si configura esattamente come libera coltivazione della canapa, per me, ho detto tante volte, va assolutamente in parallelo alla battaglia che Morales sta conducendo sulla libera coltivazione della pianta della coca in Bolivia, e naturalmente anche lì si può dire che è strumentale, si può dire di Morales tantissime cose che possono non tornarci in qualche modo, però sicuramente è un'azione benemerita, perché comunque rende ai contadini la libertà di coltivarsela come hanno sempre fatto, senza essere perseguitati, un po' come se ai contadini italiani, anche se sono ormai pochissimi, per gli andini sono un po' di più, come se ai contadini italiani venisse proibito all'improvviso di coltivarsi la vite e di farsi il vino, col fatto che le persone poi con la stessa vite, diciamo, non soltanto si possono diventare abusatori di vino, ma possono anche poi distillarlo, farci liquori, per cui essendoci la possibilità poi di sintetizzare sostanze estremamente pericolose, perché se uno pensa a un liquore di quelli che si possono ottenere anche artigianalmente in casa con un distillatore, si parla di veramente una gradazione molto molto alta alcolica, e quindi come sarebbe come dire, quindi siccome è possibile fare poi questo tipo di sostanze tossiche dalla vite, allora noi riproviamo di coltivare la vite, sarebbe veramente una cosa assurda, e magari poi si mandassero le camionette della polizia a devastare le vigne e a arrestare le persone che coltivano, anche se piccoli coltivatori che coltivano unicamente per il fabbisogno di casa loro. Questo è quello che accade ai contadini andini, perché in realtà per loro la coltivazione della foglia della coca è assolutamente una cosa tradizionale, è assolutamente una cosa che non è considerata droga, non più di quanto qui sia considerato droga il vino, assolutamente è una cosa proprio quotidiana l'uso delle foglie di coca, le vengono masticate, e il tutto aiuta anche, fra le altre cose, a sopportare, come ormai sanno tutti, penso, il problema della mancanza dell'eccesso di ossigeno, perché siamo a altezze veramente notevoli che non vengono raggiunte, abitate, che non vengono raggiunte in quasi nessun'altra parte del mondo, nel senso di insediamenti umani che abitano a queste altezze. E quindi per loro è una maniera anche di affrontare, una maniera proprio che la natura ha messo loro a disposizione per affrontare dei problemi ambientali. Per questo motivo poi però sono perseguitate ormai da decenni, per cui veramente le camionette della polizia vanno e sradicano, a volte sradicano anche coltivazioni molto grandi che magari sono state fatte dagli stessi contadini che non hanno altro mezzo di sostentamento, che vende una parte del raccolto alle narcomafie, o che addirittura vengono obbligati, in qualche maniera coerciti, minacciati a coltivare foglia di coca per conto delle narcomafie. E poi alla fine, purtroppo, come accade in tanti altri settori, la violenza delle forze dell'ordine si accanisce molto più sulle piccole persone, sui piccoli coltivatori, anche in questo caso, che non su quelli che magari poi fanno transitare le tonnellate dalla Colombia, dal Venezuela, dalla Bolivia fino ad arrivare alle nostre coste e all'Europa. E quindi questo è, diciamo, il parallelo fra la battaglia per la libera coltivazione domestica della canapa e la libera coltivazione domestica della coca sicuramente esiste, anche se parliamo di fenomeni che per altri aspetti possono sembrare completamente diversi. Io penso di aver fatto un grosso errore nel dire Morales e Bolivia, perché invece è Colombia. Ora io ve lo controllo, ma purtroppo ogni tanto ho delle, diciamo, delle amnesie. Comunque no, ho detto giusto, Bolivia, perfetto. Morales è il leader del movimento sindacale dei Cocalegos boliviani, era e anche fondatore e leader del partito politico. Del partito politico boliviano Movimiento al Socialismo, principale partito di governo, ed è presidente al momento quindi della Bolivia. Quindi non ho confuso. Comunque vi posso dire anche che sia la Colombia che anche il Venezuela, mi sembra, comunque che anche altre nazioni stanno pensando di riuscire a ottenere lo stesso riconoscimento che Morales è riuscito a ottenere all'ONU, cioè il riconoscimento che la coltivazione della pianta della coca, qui non si parla di estrazione di polvere di cocaina, ma la coltivazione della pianta della coca è assolutamente una tradizione e una cultura locale, non solo da non proibire, ma addirittura da riconoscere tra i patrimoni culturali dell'umanità. E quindi, detto questo, di che cos'altro si è parlato a questa riunione? Beh, di proposte fattive, di iniziative pratiche. È stato nominato un ricorso messo in atto dall'avvocato Simonetti, non so se è esattamente un ricorso o è un dubbio sollevato in un processo, poi magari vi rifornirò il link e lo pubblicherò sul blog anticoibizionistiradicali.blogspot.com. Perché appunto scriverò sicuramente nei prossimi giorni anche un pezzo scritto su questa riunione che c'è stata, e l'avvocato Simonetti ha posto un dubbio di costituzionalità sulla fine Giovanardi, e questo, devo dire la verità, io ancora devo guardarlo un attimo con attenzione, l'ho letto appena appena in superficie, però poi magari ecco per scritto troverete anche alcune osservazioni che fra me e altre persone magari avremo da fare su questo dubbio di costituzionalità che è stato posto sulla fine Giovanardi, perché di dubbi se ne possono porre tanti sulla fine Giovanardi. È interessante vedere se si riesce ad attaccarla e soprattutto che sia un attacco che ha qualche possibilità di riuscita.